terminare questo pomeriggio dedicato all'avventura e ci spostiamo spostiamo il nostro scenario, perché finora è stato uno scenario di alberi e intricati, di foreste vergini e di fughe volte a raggiungere una condizione di libertà. Adesso invece ci sposteremo per un po', non riusciremo a leggerlo tutto oggi, chissà, forse potremo farlo la prossima volta. Ci spostiamo nell'estremo nord dell'America, nelle terre a nord del Canada, nel freddissimo Klondike. Io sono qui in compagnia di Jack London, in compagnia di un libro di Jack London che forse voi conoscete, no? L'autore di Zanna Bianca e del richiamo della foresta, nonché di un altro romanzo straordinario, però certo prematuro per voi, che è Martin Eden, di cui è uscito un film recentemente. Chi era Jack London? Jack London è un personaggio particolare, nato nell'Ottocento, inquieto per natura. Prima di affermarsi come scrittore ha fatto tantissimi lavori: il lavandaio, il manovale, ha girato da vagabondo in lungo e in largo per l'America e ha fatto anche il cercatore d'oro, perché l'Ottocento è stato anche il secolo, forse voi già ne avete sentito parlare, della febbre dell'oro, un secolo in cui i giovani spiantati degli Stati Uniti cercavano fortuna nelle lande desolate e fredde del Klondike, nell'estremo nord del continente americano, alla ricerca di oro e di fortuna. E io ho in mano un libro trovato in una bancarella a Torino qualche sabato fa, che risale al 1928, no? Un libro di quasi 100 anni, un'edizione quindi quasi antica, potremmo dire, tra l'altro acquistata a pochi euro, che è I cercatori d'oro di Jack London, una raccolta di racconti di London, racconti dedicati proprio alla vita e alle avventure negli spazi freddi del Klondike, dove si incontrano silenziosi arcigni avventurieri che non hanno certo dentro il fuoco, l'ardore, il romanticismo di Sandokan, ma forse quella seria rabbia, dotata anche di scarsa eloquenza, di un rude cercatore alla ricerca di fortuna. Ma in mezzo a questi personaggi silenziosi compaiono anche protagonisti che forse sono il Klondike, un po' come vi era andato Jack London, cioè per sfuggire a una società soffocante, una società che era probabilmente poco vivibile nelle sue relazioni sociali. Quindi possiamo immaginare anche personaggi come quello che incontreremo oggi. L'amore della vita, il primo racconto che apre questa raccolta. Noi lo leggeremo, lo analizzeremo per un po' e poi lo continueremo la prossima volta in cui faremo antologia. Mentre scendevano lungo la riva, zoppicando dolorosamente, avvenne che l'uomo che camminava primo vacillò fra il caos delle rocce. Entrambi erano stanchi e deboli, le loro facce contratte avevano quell'espressione di pazienza che danno le privazioni lungamente sofferte. Erano pesantemente carichi di coperte arrotolate trattenute da cinghie alle spalle. Altre cinghie che passavano loro sulla fronte aiutavano a sostenere il fardello. Ciascuno dei due uomini portava un vecchio fucile e camminava curvo, le spalle in avanti, la testa china, gli occhi a terra. «Vorrei avere due delle cartucce riposte nel nostro nascondiglio», disse il secondo uomo. La sua voce era priva di espressione, egli parlava senza entusiasmo. L'altro, che attraversava zoppicando la corrente schiumante e lattiginosa in mezzo alle rocce, non rispose. In questo paesaggio desertico, due uomini stanno camminando, zoppicando, carichi del loro peso e di cinghie che circondano le spalle e la testa. Intuiamo dalla battuta, l'unica battuta dell'uomo, intuiamo che hanno con loro dei fucili, delle armi, ma sono senza munizioni. Il suo compagno lo seguiva camminando sui tacchi. Essi non erano tolte le scarpe, sebbene l'acqua fosse tanto fredda, che le caviglie dovevano, scusate, la pagina è difficile da girare, perché il libro, come vi dicevo, è molto vecchio. Essi non si erano tolte le scarpe, sebbene l'acqua fosse tanto fredda, che le caviglie dolevano o loro, e i loro piedi si intorpidivano. In certi punti l'acqua scorreva contro le loro ginocchia, ed entrambi vacillavano, cercando dove mettere il piede. Colui che veniva dietro scivolò sopra una pietra liscia. Quasi cadde, ma con violento sforzo si rimise in equilibrio. Nel medesimo istante gridò di dolore. Si sentì debole, la testa gli girava, mentre titubava, distese la mano, libera come se cercasse un appoggio nel vuoto. Sentendosi più fermo, avanzò, ma scivolò di nuovo e fu sul punto di cadere. Allora si tenne immobile e guardò l'altro, che non aveva voltata la testa nemmeno una volta. Durante un intero minuto restò senza muoversi, come se si stesse consultando. Poi gridò: «Bill, mi sono slogata la caviglia!» Bill, senza voltarsi, continuò a marciare vacillando attraverso la corrente lattiginosa. L'uomo lo vide andarsene e, sebbene la sua faccia continuasse a restare priva d'espressione, i suoi occhi erano quelli di una cerva ferita. Il suo compagno salì zoppicando la riva opposta e continuò la sua strada, dritto, senza voltarsi. L'uomo, che era ancora in mezzo alla corrente, lo guardò. Le sue labbra tremarono alquanto, la sua lingua uscì per inumidirle e il pelo rozzo e bruno che le copriva si agitò visibilmente. «Bill!» gridò. Era il grido di implorazione d'un uomo forte, in pericolo, ma Bill non volse la testa. L'altro lo vide allontanarsi zoppicando grottescamente e vacillando, salendo con passo indeciso la leggera pendice che andava a raggiungere la linea delicata che la piccola collina tracciava all'orizzonte. I suoi occhi seguirono Bill finché egli ebbe raggiunta la cresta e scomparve. Allora distolse lo sguardo e lentamente contemplò quel tratto del mondo in cui restava solo, ora che il suo compagno era partito. Vicino all'orizzonte covava il fuoco del sole, oscuro e quasi mascherato dalla nebbia e dei vapori informi, senza figura netta, ma tali da dare un'impressione di massa e di densità. Un racconto che inizia con due figure sperse in questo vastissimo paesaggio. Una di queste, attraversando un fiume, scivola e si sloga la caviglia. Chiama il proprio amico, chiama Bill, ma questi non risponde e se ne va. Sarà dunque il racconto in cui il nostro protagonista si trova solo, in mezzo a un deserto di ghiaccio e di freddo, di ghiaccio, di neve, a tratti sciolti, perché è un agosto, ma siamo pur sempre nell'estremo nord dell'America. Sarà un racconto, quindi, di solitudine e sopravvivenza. Prima di ritornare all'avventura di London, facciamo ancora una pausa musicale.
Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai, cosa per me il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro. Ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda. Andromeda, 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 Andromeda. Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma sarai mio marito, no. Me ne vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non mi direi mon ami, mon ami, ti prego.
Era Elodie con Andromeda sulla richiesta che è venuta al nostro numero WhatsApp, vi ricordo 344 0132730, se possiamo esaudire le vostre richieste lo facciamo volentieri. E adesso siamo insieme a Jack London, il suo racconto ambientato, uno dei suoi racconti ambientati nell'estremo nord dell'America, nel Klondike. Siamo appena introdotti in questo paesaggio nordico, dove la vegetazione è certo più scarna rispetto a quella florida del Borneo, e abbiamo visto come questo racconto iniziato su due uomini appesantiti dal loro carico che camminano per queste lande desolate. Uno di questi ha un problema, una lussazione, un problema alla caviglia, e si trova sostanzialmente incapace di camminare. L'altro amico, o meglio l'altro compagno, non si cura di lui e va avanti, e comincia a emergere uno dei temi tipici della narrativa di London, il tema fondamentalmente non solo della solitudine ma della lotta contro la natura, e una natura che spesso non presenta alleanze e forme di solidarietà, perché è l'organismo singolo, individuale, no, a doversi confrontare in un ambiente ricco di pericoli e a doversi tirar fuori da questa situazione. Una visione disperata, un individualismo estremo che al tempo stesso ci racconta anche poi delle speranze socialiste di London, no? Che si in qualche modo viveva fra queste due polarità, una speranza di una giustizia sociale e al tempo stesso la ricerca anche, o l'analisi della condizione individuale o dell'individualismo. Guardò verso sud il nostro protagonista. Sapeva che in qualche luogo di là da quelle tristi montagne si trovava il lago del Grande Orso. Sapeva anche che in quella direzione il circolo polare artico si tagliava e la sua rozza strada si tagliava la sua rozza strada attraverso i deserti del Canada. La corrente in cui ora si trovava alimentava il fiume Coppermine, il quale a sua volta scorreva verso nord e sboccava nel golfo dell'Incronazione e nell'oceano Artico. Egli non era mai stato in quei luoghi, ma un giorno aveva visto tutto ciò sopra una carta della compagnia della baia di Hudson. Il suo sguardo si volse in cerchio. Non era uno spettacolo incoraggiante. Dappertutto la linea dolce dell'orizzonte, le colline molto basse. Non c'erano né alberi, né cespugli, né erbe, niente altro che una desolazione terribile ed enorme che mise lo spavento nei suoi occhi. Ho iniziato questa trasmissione proprio riferendomi agli spazi aperti, ed ecco, forse ne abbiamo adesso l'esempio più fulgido. Enorme desolazione e terribile che mette spavento soltanto a guardarla. Bill, mormorò una volta e poi ancora. Bill, sempre dritto nell'acqua lattiginosa, si fece piccolo come se l'immensità premesse su di lui con una forza schiacciante, stritolandolo brutalmente con la sua calma spaventosa. Cominciò a tremare come in un accesso di febbre, finché la sua carabina gli cadde di mano, infangandolo. Ciò lo fece tornare in sé, lottò contro la paura, si riprese e a tastoni nell'acqua ritrovò la sua arma. Spostò il suo fardello verso la spalla sinistra, onde alleggerire d'una parte del peso la caviglia slogata. Poi avanzò dolcemente e con prudenza verso la riva, con smorfie di dolore. È gravato da un peso. Adesso io chiedo agli ascoltatori in onda di provare a immaginare che cosa avrà il nostro protagonista di così pesante nello zaino, che cosa grava il suo cammino. Se volete potete utilizzare anche il nostro mezzo di comunicazione, WhatsApp, per rispondere. Non si fermò. Con una disperazione che era pura follia, senza pensare al dolore, si affrettò a risalire la pendice della collina dietro la quale era scomparso suo compagno. Ma giunto alla cresta, vide una valle poco profonda e senza traccia di vita. Di nuovo lottò contro la paura, la superò, fece passare il suo fardello ancor più sulla spalla sinistra e, trascinando il piede offeso, discese la pendice. Il fondo della valle era saturo d'acqua, che lo spesso muschio che tratteneva alla superficie come una spugna. L'acqua zampillava di sotto le sue suole ogni volta che egli alzava un piede, il movimento terminava con un rumore d'aspirazione, come se il muschio si staccasse a suo malgrado. Egli fece la sua strada passo a passo e seguì le orme dell'altro uomo lungo e attraverso i piccoli banchi di rocce che uscivano come altrettante isole da quel mare di muffa. Il nostro protagonista cerca di seguire le orme del compagno nella speranza di ritrovarlo e di trovare una pista e di non essere abbandonato nella solitudine del circolo polare artico, anzi di un luogo che è addirittura a nord del circolo polare artico. Sebbene solo, non si sentiva smarrito. Sapeva che più lontano sarebbe giunto là dove i pini e gli abeti morti, molto piccoli e rachitici, ornavano la riva di un piccolo lago. Era quella la Titkin Nikilie, nella lingua del paese, la contrada dei piccoli bastoni. E nel lago sboccava una piccola corrente che non era lattiginosa. Vi si trovavano canne, lo ricordava bene, ma non legna. Egli la seguirebbe fino a quel punto. In quel punto, al filo d'acqua, esce dalla collina. Un filo d'acqua esce dalla collina. Avrebbe attraversato questa collina sino alla sorgente di un alto corso d'acqua che va verso l'ovest. L'avrebbe seguito fino al punto in cui si versa nel fiume Dis e là avrebbe trovato un nascondiglio sotto un canotto capovolto o coperto da un mucchio di pietre. In quel nascondiglio avrebbe trovato munizioni per la sua carabina vuota e lenze, una piccola rete, tutto ciò che è necessario per cacciare e uccidere le bestie di cui nutrirsi. Avrebbe trovato anche farina, non molta, un pezzo di lardo e fagioli. Procede dunque il nostro personaggio con l'obiettivo di raggiungere un piccolo accampamento dove è possibile mangiare perché cibo non ne ha ed è possibile anche trovare munizioni perché è rimasto a secco di proiettili. Bill lo avrebbe aspettato laggiù e avrebbero sceso remando la Dis verso il sud fino al lago del Grande Orso. Sarebbero andati a sud attraverso il lago fino al Mackenzie e avrebbero continuato sempre verso sud mentre l'inverno li avrebbe inseguiti invano. Mentre il ghiaccio si sarebbe formato nelle curve delle spiagge e le giornate si sarebbero fatte fredde e pungenti. E sarebbero andati in un luogo della baia di Hudson, dove ci si può scaldare, dove le piante crescono alte e forti e vi sono viveri in quantità. Tali erano i pensieri dell'uomo mentre si spingeva in avanti. Lottava non solo col corpo, ma anche con lo spirito, sforzando di pensare che Bill non lo aveva abbandonato, che certamente Bill lo aspettava presso il nascondiglio. Era costretto a pensare così, altrimenti sarebbe stato inutile lottare e si sarebbe coricato per morire. E mentre il globo oscurato del sole discendeva dolcemente nel sud-ovest, egli si figurava passo a passo la loro fuga davanti all'inverno minaccioso ed enumerava nella sua mente tutti i viveri del ripostiglio e i viveri della stazione della compagnia della baia di Hudson. Da 2 giorni non aveva mangiato, da un tempo ancor più lungo non aveva mangiato abbastanza per saziare la sua fame. Spesso si chinava, raccoglieva pallide bacche di muschio, le metteva in bocca, le masticava e le inghiottiva. Una bacca di muschio è un granello racchiuso in un po' d'acqua. L'acqua si scioglie in bocca e il granello masticato è acido ed amaro. L'uomo sapeva che non c'era sostanza nelle bacche, ma le masticava pazientemente, con una speranza che era più forte della sua scienza e che si fidava e che sfidava l'esperienza. Solitario, perso, sperduto, in un paesaggio disumano, senza cibo, senza proiettili, con la fame, il nostro protagonista si trova a dover sopravvivere con un carico pesante che grava sulle spalle e una caviglia slogata. Che cosa ci sia sul carico, che cosa contenga questo suo carico, è una domanda che resta ancora, ancora aperta.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy.
Erano i Beatles con The Long and Winding Road, ed è la strada forse un elemento fondante del racconto d'avventura, riepilogando quello che ci siamo detti un po' in queste giornate dedicate al racconto d'avventura. Che cosa costituisce in sé il racconto d'avventura? Ci siamo mossi fra isole del Pacifico e pirati bellicosi e scontri a fuoco e fughe nella foresta. E adesso ci troviamo invece in uno scenario completamente diverso, ma non soltanto lo scenario cambia. Se in Salgari c'è un immaginario, direi quasi giocoso, affascinato, immerso in illusioni evocate, come dicevamo, da libri ritrovati in biblioteca, da enciclopedie di mondi lontani, adesso invece è come se mordessimo il crudo realismo di una realtà, di una natura sprezzante dei bisogni dell'uomo. Non c'è più idealità, non c'è più avventura come libero corso immaginativo dovuto a scontri fra pirati e coloni inglesi, ma c'è l'avventura di un uomo solitario che si trova a combattere contro le forze della natura. È come se fossimo, certo, sempre dentro il genere dell'avventura, ma è come se fossimo in un altro universo dell'avventura, un universo crudo, scarno, dove la stessa forza, secondo me, narrativa ed espressiva, deriva proprio da questa rudezza del mondo in cui il nostro protagonista, con il quale il nostro protagonista si sta confrontando, un protagonista, come dicevamo, abbandonato a se stesso, nel paesaggio nordico del Klondike. E perché dico questo? Perché se soltanto fate attenzione agli aggettivi, noterete, secondo me, una grande differenza. Salgari utilizza aggettivi, direi, senza parsimonia, aggettivi come formidabile, pirata, no? Coraggioso, Sandokan. E invece qui gli aggettivi non sono per nulla enfatici. Qua la lingua è ridotta all'osso, perché scarna, è ridotta all'osso, è la stessa. La stesso paesaggio e la stessa vicenda di un protagonista affamato e abbandonato a se stesso. Alle ore 9 urtò il pollice del piede contro la crosta di un sasso, vacillò e cadde di fatica e di debolezza. Rimase coricato sul fianco senza movimento, poi si sbarazzò delle cinghie del suo fardello e si pose a sedere. Non era ancora buio e col favore degli ultimi barlumi del crepuscolo si trascinò attraverso i margini per trovare lembi di muschio secco. Dopo averne raccolto un mucchio, ne fece un fuoco che covava senza forza e mise un po' d'acqua a bollire in un recipiente di ferro smaltato. Disfece il suo fardello e la sua prima cura fu quella di contare i suoi fiammiferi. Ce n'erano 67. Li contò 3 volte per essere sicuro, li divise in molti lotti, avvolgendoli in carta oleosa, mettendo un pacchetto nella sua borsa da tabacco vuota, un altro nella fodera del suo cappello sformato, un terzo sotto la camicia contro il petto. Quando ebbe finito fu colto da una paura, disfece 3 pacchetti e contò di nuovo. Ce n'erano ancora 67. Protagonista ossessionato dai fiammiferi, l'unico legame che ha con la vita, con il fuoco, nel paese più freddo che potete immaginare. Fece seccare al fuoco le sue scarpe inzuppate, ridotte allo stato di cenci flosci. Le sue calze, ritagliate da coperte di lana, erano in molti punti bucate e i suoi piedi nudi sanguinavano. La sua caviglia pulsava e gliela esaminò. Era gonfiata, grossa come il ginocchio era diventata. Lacerò una lunga benda di una delle 2 coperte e la arrotolò ben stretta intorno alla sua caviglia. Strappò altre bende, di cui accolse i suoi piedi a guisa di calzari. Poi bevve il vaso d'acqua calda, caricò l'orologio e si ficcò sotto le coperte. Dormì come un morto. La breve oscurità notturna venne e sparì. Il sole si elevò a nord-est, o almeno la luce appariva in quella direzione, perché il sole era nascosto da nuvole grigie. La notte è breve a nord, non siamo oltre il circolo polare artico. Il corso del sole scompare un breve tratto e poi ritorna, sebbene non possiamo vedere il sole direttamente perché le nuvole grigie lo coprono. Alle 6 si svegliò coricato sul dorso, guardò dritto verso il cielo grigio e si accorse di avere fame. Mentre si voltava sul suo gomito ebbe la sorpresa di intendere un sonoro respiro e vide una renna che lo guardava con attenta curiosità. L'animale non era lontano che 50 piedi. Istantaneamente l'uomo vide col pensiero un bel pezzo di carne di renna cantante e rosolante al fuoco. Macchinalmente tese la mano verso il fucile a scarico, mirò e fece scattare il grilletto. La renna sbuffò e fuggì. I suoi zoccoli risonarono fra le rocce mentre spariva. L'uomo bestemmiò e gettò lontano il fucile. Gemette ad alta voce, tentando di rimettersi in piedi. Era una cosa difficile e lenta, le sue giunture erano come arrugginite, lavoravano male nei loro alveoli e con molto strofinamento. Ciascuna flessione, ciascun irrigidimento non poteva compiersi se non in grazia di uno sforzo di volontà. Come fu in piedi, gli occorse un altro minuto per mettersi diritto. Si trascinò verso un piccolo monticello e guardò davanti a sé. Non c'erano né alberi né cespugli, nient'altro che un mare di muschio grigio appena interrotto da rocce grigie, da piccoli laghi e da ruscelli grigi. Il cielo era grigio. Non c'era né sole né alcuna traccia di sole. Non aveva idea dove si trovasse il nord e aveva dimenticato la direzione che aveva presa la notte precedente per arrivare in quel luogo. Ma non era perduto, questo egli sapeva. Sarebbe giunto fra poco al paese dei piccoli bastoni, aveva il sentimento che questo doveva trovarsi verso sinistra, ma non molto lontano, forse dall'altro lato della prima collina bassa. Stiamo leggendo L'amore della vita, racconto di Jack London, contenuto in questo libro del 1928, I cercatori d'oro, un racconto molto diverso dai precedenti. Pensate a Sandokan, che è mosso semplicemente da amore per l'avventura e d'amore per Lady Marianna, nobili i suoi sentimenti, forte il suo coraggio. Il personaggio qui presente invece nel racconto di Jack London è un personaggio mosso da uno spirito ancora più basilare, direi assolutamente non idealistico, molto reale e concreto, la fame e la necessità di sopravvivere. Vedete quindi come l'avventura ha cambiato completamente di segno, da un grande ideale d'avventura e nobiltà piratesca alla necessità di sopravvivenza di un uomo sperduto nelle lande dell'America del Nord. E sempre, a differenza di un altro racconto d'avventura, quello di Giulio Verne, che abbiamo incontrato l'altra settimana, dove, vi ricordate, nell'isola certo sperduta come questo luogo, gli uomini riuscivano attraverso il loro ingegno, attraverso la fiducia nello stesso progresso, a ricostruire una società umana e addirittura a passare da una età del ferro, no? Lavorando i metalli, fino a un vero e proprio processo industriale. Qua invece l'uomo è abbandonato a se stesso, non c'è più progresso, non c'è più fede nelle sorti magnifiche dell'umanità, ma c'è soltanto un attaccamento alla vita. Siamo quasi alla conclusione di questo pomeriggio, io direi che ci ascoltiamo ancora un pezzo musicale. Io vi ricordo che siamo in compagnia di Jack London, dobbiamo capire per quale motivo il nostro personaggio, appesantito da un fardello così greve sulle sue spalle, ascoltiamo un pezzo. Qui di voi un'ascoltatrice mi ha chiesto On My Own di Ross Lynch, che purtroppo non abbiamo. Allora, sempre alla ricerca di On My Own, una condizione forse simile a quella che sta vivendo il protagonista di Jack London, ascoltiamo Freddie Mercury. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Era Freddie Mercury con un pezzo sulla solitudine, un pezzo coerente con il racconto che stiamo leggendo, l'amore della vita contenuto nei Cercatori d'oro di Jack London. E una nostra ascoltatrice ha proposto una prima ipotesi su che cosa abbia il nostro protagonista nella borsa di così pesante. Secondo me dentro lo zaino potevano esserci delle scorte di cibo per sopravvivere durante il viaggio. Vedremo, questo potrebbe in effetti salvare il nostro protagonista, che da due giorni non mangia e che sta davvero soffrendo la fame. Abbiamo visto che ha incontrato una renna, avrebbe voluto spararle un colpo per cacciarla e arrostirla, ma i proiettili sono finiti, gli rimangono soltanto dei fiammiferi grazie ai quali scaldarsi durante la notte. Tornò sui suoi passi per mettere il suo bagaglio in ordine per marciare. Si assicurò dell'esistenza di tre diversi pacchetti di fiammiferi, quantunque non si indugiasse a contarli. Ma esitò, incerto a proposito di un sacco rigonfio di cuoio, che tuttavia non era grosso. Poteva nasconderlo sotto le sue due mani. Sapeva che da solo pesava 15 libbre, quanto tutto il resto del bagaglio. Un piccolo pacco che da solo pesa quanto tutto il resto del bagaglio. Questo sacco lo tormentava. Finalmente lo mise da parte e si pose ad avvolgere il suo bagaglio. Si fermò per guardare il sacco di cuoio, lo raccolse in fretta, guardandosi intorno con aria diffidente, come se in quel luogo desolato taluno glielo potesse rubare. Quando cominciò vacillando la marcia della giornata, il sacco faceva parte del bagaglio che portava sul dorso. Questo sacco così pesante e pur piccolo è caricato ancora una volta sullo zaino, perché il protagonista non sa liberarsene. Camminò verso sinistra, fermandosi di quando in quando per mangiare bacche di muschio. La sua caviglia era anchilosata e gli zoppicava un po' di più, ma il dolore del piede non era nulla paragonato a quello del suo stomaco. La fame lo attanagliava, cioè la fame lo assediava, no? E lo mordeva a tal punto che egli non poteva fissare il suo pensiero sulla strada da seguire per giungere al paese dei piccoli bastoni. Le bacche di muschio non diminuirono gli stiracchiamenti dello stomaco, mentre il loro bruciore gli faceva dolere la lingua e il palato. Pensate di non mangiare per 3 giorni, di camminare per un tratto infiniti nel deserto freddo dei territori a nord del circolo polare artico, non avere nulla da mangiare e nutrirvi soltanto di acquose bacche di muschio. Giunse in una valle dove certi uccelli selvaggi, chiamati ptarmigans nella lingua del paese, si levavano dalle rupi con uno stormire di ali gridando «Ker, ker, ker». Lanciò loro pietre, ma non li poté colpire. Posò il suo bagaglio e li inseguì come un gatto insegue un passero. Le rocce acute tagliarono i suoi calzoni fino al ginocchio, lasciando tracce di sangue. Ma questo dolore era annegato in quello della fame. Si rotolò nel buschio bagnato, inzuppandosi gli abiti e gelandosi il corpo. Ma non se ne accorse, tanto era grande la febbre che gli dava la fame. Ed ogni volta il ptarmigan si alzava, svolazzava davanti a lui, finché il suo ker, ker, ker diventò per lui uno scherno. Li maledisse ad alta voce, rimandò il loro proprio grido. Una volta si arrampicò verso un uccello che sembrava dormire. Lo vide soltanto quando si levò dal suo angolo di roccia e lo colpì alla faccia. Tanto sorpreso quanto l'uccello stesso, tentò di afferrarlo, ma attraverso le penne della coda gli restarono in mano, mentre lo guardava volare. Lo ingiuriò come se l'uccello lo avesse offeso. Poi tornò sui suoi passi e riprese il suo bagaglio. Vedete, è quasi una forma di, come posso dire, dannazione infernale. Dannazione infernale, perché ha fame, deve mangiare, riesce quasi a afferrare un uccello con le sole mani, perché non ha altre armi, e gli rimangono soltanto tre penne d'uccello, che certo non possono essere commestibili. Intanto arrivano messaggi dal nostro pubblico. Secondo me nello zaino il protagonista ha l'oro trovato in miniera. E questa è un'ipotesi che avanza anche un'altra ascoltatrice. Dentro lo zaino c'è l'oro. vedremo. In effetti i vostri compagni, sapendo il titolo della raccolta di racconti, Cercatori d'oro, in fondo stiamo leggendo di epopea di cercatori d'oro spersi nel Klondike, nei paesaggi dell'Alaska, al nord del Canada, e chissà che loro non abbiano ragione. In fondo, se avesse cibo, con tutta la fame che sta provando, forse lo avrebbe già mangiato. Di mano in mano che il giorno avanzava, giungeva in vallate dove la selvaggina era più abbondante. Una banda di una ventina di renne passò a portata della carabina, un vero supplizio di tantalo. Ecco, il supplizio infernale, no? Vi ricordate, abbiamo parlato anche di tantalo in classe. Egli sentì un desiderio folle di inseguirle. Era sicuro di colpirle. Venne contro di lui una volpe nera che portava in bocca un ptarmigan, quell'uccello. L'uomo gettò un grido, era un grido terribile, ma la volpe, dando un balzo di paura, non abbandonò la sua preda. Tardi, nel pomeriggio, seguì un ruscello bianco di calce che correva fra magri cespugli di giunchi. Afferrando fortemente questi giunchi vicino alla radice e tirando, ne trasse fuori una cosa che somigliava a una piccola cipolla. Era tenera e i suoi denti la intaccavano con un rumore promettente, ma le fibre erano resistenti. Erano filamenti saturi d'acqua e come le bacche prive di sostanza. Depose il suo bagaglio e andò fra i giunchi sulle ginocchia e sulle mani, ruminando e masticando come una creatura bovina. Era spossato e sentiva spesso il bisogno di riposarsi, di coricarsi e dormire, ma era continuamente spinto non tanto dal desiderio di giungere al paese dei piccoli bastoni, quanto dalla fame. Cercò nelle piccole paludi delle rane, frugò la terra con le unghie per trovarci vermi, benché sapesse che né rane né vermi esistono così lontano, verso il nord. Se prima il nostro protagonista era ancora spinto dalla speranza di arrivare all'accampamento e trovare il suo compagno, magari delle cartucce, un modo per rifocillarsi in compagnia di un altro essere umano, adesso ogni obiettivo, ogni speranza, ogni anche senso d'orientamento è svanito, perché il suo corpo ormai è portato a camminare, a proseguire soltanto alla ricerca di cibo, e la fame ormai che ha preso il totale controllo del protagonista, quasi come se, e lo vedremo nella prosecuzione di questo racconto, la prossima volta che faremo antologia, quasi come se questo personaggio a un certo punto smettesse di diventare uomo e diventasse soltanto un'entità spinta dalla fame, dalla vita stessa. In fondo questo racconto si chiama L'amore della vita. Vedremo allora come in questo paesaggio desolato un personaggio possa perdere in realtà quasi la sua identità. In fondo lui non ha nome per noi, è un senza nome, quasi non ha coscienza di sé, ma diventerà tutta fame, tutta vita, quasi come se la vita procedesse al di là, no, dei processi razionali, cognitivi dell'individuo. Bene, sono le 6, siamo riusciti nel nostro intento, no, di provare a andare avanti per 2 ore. Adesso noi ci lasciamo con l'ultimo pezzo musicale, A Patriot to Arms, di Battiato e dei Subsonica. Noi di Prima E vi ricordo che ci vediamo mercoledì alle 4, ma domani, se volete, ci troverete su queste onde sia alle 10 di mattina per la lezione di matematica, sia alle 4 con la seconda. Nel frattempo colgo l'occasione per augurarvi una buona serata ancora con Battiato e i Subsonica.
La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle.